Buongiorno. Buongiorno. Ottimo. Allora, io sono Stefano Mostarda, bla 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 bla, visto che abbiamo poco tempo andiamo avanti. Questi ce li avete, sono i miei riferimenti su Twitter, potete seguire i miei deliri, se no c'è il blog, per qualunque domanda sulla mail andiamo avanti. Questa è l'agenda di oggi. Un argomento fondamentalmente è uno, ovvero Code First. In realtà l'argomento la sessione avrebbe dovuto parlare anche di un altro argomento, ovvero di come utilizzare template per ottimizzare il codice. Purtroppo per via di mancanza di tempo e per via del fatto che la CTP di Code First è uscita prima di quanto dovesse uscire, ovvero doveva uscire esattamente 2 giorni fa, parleremo solo di Code First. Quindi questa è l'agenda di oggi, partiamo subito dalla prima slide, finito, non ci sono altre slide, e parliamo direttamente di cosa è Code First. Quanti di voi conoscono Entity Framework? 4. Quanti non sanno neanche che cos'è anzi Entity Framework? Un ORM che non sanno proprio cosa sia un ORM? Non lo sapevo. Entity Framework è un ORM. È uno, quindi, visto che tutti sapete cos'è un ORM, non vi sto a spiegare cosa fa. Al momento, quando noi vogliamo lavorare con Entity Framework 4.0, abbiamo 2 modalità. La modalità database first e la modalità model first. La modalità database first è quella che è stata, è quella disponibile sin dalla versione 1.0, 3.5, dipende come la volete chiamare, comunque, sin dalla prima versione di Entity Framework, ovvero noi creiamo, istanziamo un designer all'interno del nostro progetto, all'interno del designer diciamo che vogliamo costruire il nostro object model a partire dallo schema del database, quindi che cosa facciamo? Istanziamo il designer, ci connettiamo al database, selezioniamo le tabelle, le viste, le storie, il procedure, quello che vogliamo, e automaticamente il designer crea per noi un object model che è un mapping uno ad uno con le tabelle del database, quindi una tabella, una classe, una colonna, una proprietà. Questo a patto che lui riesca anche a capire il nome delle, a capire il tipo delle proprietà, perché per esempio non interpreta proprietà, scusate, il tipo delle colonne, perché ad esempio lui non è in grado di interpretare colonne come lo hierarchy ID o come non so, i SQL Geometry o SQL Geography, quindi non potete utilizzarlo per gestire questo tipo di dati. Però per tipi semplici, stringhe, interi, booleani e compagnia varia, lui vi crea un object model che ha una tabella, una classe, una colonna, una proprietà. Se a voi un object model del genere va bene, immediatamente siete produttivi, potete scrivere le vostre query, perché lui non solo vi genera, diciamo, la rappresentazione grafica, vi genera anche già il codice delle classi che lui ha fatto e vi genera già il mapping. Perché? Perché lui sa qual è il database, vi ha creato una classe, quindi vi può fare anche il mapping, avete tutto in automatico e tutto a gratis in potenzialmente 2 minuti. Se avete già un database pronto, potete cominciare a scrivere le vostre prime query. Ovviamente potete farlo, insomma. La seconda modalità, che è stata abilitata a partire dalla versione 4.0 di Entity Framework, è: non voglio partire dal database, ma voglio partire dal modello. Ovvero, voglio disegnarmi il mio object model, diciamo, costruire le classi all'interno del designer senza avere un database sotto ancora. Cioè, io parlo puramente voglio puramente disegnare le mie classi senza un database, lo faccio, quindi creo una nuova entity nel designer, aggiungo le proprietà, metto la lunghezza, specifico il tipo, metto le associazioni, se ci sono dei vincoli di ereditarietà, quindi azienda, cliente, fornitore, per esempio, azienda, classe base, cliente, fornitore, classi che ereditano, posso farlo. Alla fine di questo io ho la possibilità di farmi generare il database, lo script più precisamente per il database, partendo dalle mie classi. Quindi io mi sono generato le classi e poi mi faccio generare lo script del database partendo da queste classi. Questa future, più o meno a quanto ho visto io, non la utilizza nessuno, ma lo vedo dalle domande che fanno sia sui nostri forum su Aspitalia, sia sui forum americani di Entity Framework, sui forum Microsoft di Entity Framework, che praticamente non ci sono domande. Non è che funziona talmente bene che non c'è bisogno di domande, è proprio che non lo usa nessuno. Perché non viene usato? Perché nella generazione del database ci sono svariati problemi. Il primo, se voi avete un vincolo di, come dicevo prima, ereditarietà, quindi della classe base azienda e le classi fornitore e cliente che ereditano da azienda, questa modalità, questa gerarchia di classi viene persistita secondo il modello table per type. Chissà cosa qual è il modello di persistenza table per type? Conosciuto anche come TPT? No, non vale Andrea, non lo puoi. Table per type significa semplicemente che ad ogni classe corrisponde una tabella. Quindi avremo la tabella azienda con i campi in comune tra azienda e fornitore, poi avremo tra cliente e fornitore, avremo la tabella clienti con i dati solo del tipo cliente e la tabella fornitori solo con i dati del fornitore. Può anche andare bene. Qual è il problema? Il problema qual è? Che se noi volessimo persistere secondo un altro modello, ovvero il cosiddetto table per hierarchy o TPH, chissà cosa vuol dire TPH? Andrea non alza la mano? Ok, molto pochi, uno solo in realtà. Il modello TPH prevede che i dati sia del cliente che del fornitore stiano su una sola tabella e che ci sia una colonna che agisce come discriminatore che mi specifica se quella riga specifica i dati di un cliente o di un fornitore, però i dati stanno tutti in un'unica tabella. C'è anche il table per concrete type come modello di persistenza delle informazioni di una gerarchia. Chissà chi lo conosce almeno questo? E qua stiamo a zero. No, Mario, bravo. Questo modello prevede che ci sia una tabella per ogni tipo reale. Il tipo azienda sarà sicuramente un tipo astratto. Io avrò clienti e fornitori, quindi avrò una tabella per i clienti e una tabella per i fornitori. La tabella clienti avrà tutti i dati del cliente, la tabella fornitore avrà tutti i dati del fornitore. Non c'è una, come nel modello TPT, una tabella comune con i dati in comune. Qualunque che sia, noi non possiamo scegliere il modello di ereditarietà. TPT è l'unico modello abilitato in questo modo, quindi quando noi ci andiamo a definire le nostre classi possiamo persisterle soltanto in questo modo. Ora, volendo, esiste un tool che ha rilasciato il team di Entity Framework. Questo tool ci permette di scegliere come quale strategia utilizzare, ovvero table per type o table per hierarchy. Il table per concrete neanche lo guardano, però il modello agisce in un modo all or nothing, ovvero tutte le gerarchie all'interno del mio modello le gestisco con il table per type o tutte le gestisco con il table per hierarchy. Non posso scegliere che magari una gerarchia come quella azienda cliente fornitore la gestisco con il table per type, mentre una gerarchia, non so, mezzo di trasporto, taxi, autobus, aereo, la gestisco con il table per hierarchy. Quindi è molto immatura come tecnologia, talmente immatura che non la usa nessuno. Siccome nel team di Entity Framework stanno facendo una cosa molto simpatica in questo periodo, lo stanno un po' rimodernando, e tra le persone, chiamiamole nuove, fanno anche bene, sia chiaro, visto quello che hanno combinato con la prima versione. Ora, una delle cose delle persone nuove che sono state introdotte nel team, che è stata decisa da queste persone, è stato: corriamo dietro a Hibernate. E hanno cominciato a correre dietro a Hibernate creando una cosa che loro hanno chiamato Code First, ovvero quelle che erano le Fluent API di Hibernate le hanno praticamente non copiate e incollate, non proprio copiate e incollate, però hanno copiato e incollato l'idea su Entity Framework e hanno quindi creato un nuovo modo di fare mapping, ovvero ho un mio modello da codice. Adesso decido tramite il codice come viene rimappato sul database. Tutto esclusivamente da codice. Ecco perché questa cosa si chiama code first. Dimenticatevi il designer. Il designer non lo utilizzerete più. Bene, male o chi che sia, in questo momento Andrea torna sul palco e ci spiega quali sono gli immensi vantaggi, perché lui sicuramente lo saprà spiegare meglio di me. Prego, caro. Assolutamente. Vieni, vieni, alzati, alzati.
Se cambio il nome di una proprietà nel modello, faccio proprio CTRL RR, e non sto cambiando sul database il nome della colonna della tabella, perché il database non c'entra niente col modello di dominio, fa tutto Visual Studio o ReSharper. Questo è un potenziale vantaggio. Io, per esempio, lo ritengo una feature che mi motiva all'uso di una API di questo tipo, che però vi fa perdere, usare un sacco di tempo all'inizio. Cioè non è il modo col quale avete il vostro dominio iniziale, perché all'inizio comunque un po' di design lo fate, cioè non è che partite con una classe con due proprietà, un po' di design lo fate, e il tempo necessario a rendere persistable quel dominio aumenta tanto. Quindi è il solito discorso del trade-off. Pensate, fate TDD, e per voi il refactoring è una questione quotidiana, e allora pagate un prezzo più alto all'inizio per avere un prezzo medio più basso nel lungo periodo. Non fate questo, non è detto che abbiate bisogno di queste API. Tutto il discorso, non c'è il silver bullet, cioè non è che perché è uscito MVC, tutti facciano l'applicazione MVC e formula in C++, non è che perché c'è la Fluent API per il mapping non uso il designer. Col progetto di cui parlavo prima usiamo il designer, e va benissimo usare il designer.
Benissimo, non avrei mai saputo spiegarlo meglio. Il concetto qual è? Sia chiaro che l'ultima cosa che ha detto Andrea è fondamentale. Quello che vedremo oggi non va assolutamente nei piani futuri di Entity Framework a sostituire quello che già sapete, fino ad un certo punto, perché ci sono delle cose che cambieranno anche il futuro di Entity Framework, ma non riguarderanno esclusivamente, sta troppo basso, non riguarderanno esclusivamente Code First, riguardano una cosa, diciamo, un effetto collaterale dell'introduzione di Code First. Ok, allora, come funziona Code First? Code First, il flusso è, la prima cosa che faccio è disegnarmi il modello, è un po' come il model first approach quando utilizziamo il designer, ma in questo caso io non lo faccio graficamente, lo faccio proprio da codice. Quindi, vediamo un po', creiamo un nuovo progetto, lo chiamiamo live, sperando che vada tutto bene. Crea una nuova classe, la chiamo event. Public class event, public int. Come la posso chiamare? Come la chiamo la chiave primaria, diciamo la proprietà che mi fa da primary key per questa entity? Accetto suggerimenti, Ok, azienda? Ah, ok. Così? Questa è una classe evento, la proprietà chiave, come la potrei chiamare? C'è chi suggerisce id event, event id. Diciamo che più o meno sono questi qua. Partiamo dal id. Get set. Oddio, l'id non sarebbe poi il massimo metterci il set, ma per ora lasciamo perdere. Facciamo la virtual name, ci mettiamo la data in cui verrà fatto l'evento, magari se faccio daytime date è meglio. Poi faccio public string address, niente, non riesco a scrivere una cosa seria,
impazzito. Address, city, zip code, country. Facciamo tutto virtual. Abbiamo una stupidissima classe event che verrebbe mappata, sicura, che quando noi decidiamo poi eventualmente di creare uno strato di persistenza, quindi un database che dovrà persistere i dati di questa entity, ci avrà una tabella events, presumo event, events, come la volete chiamare, con una colonna ID, una colonna name, una colonna date, address e compagnia varia. Quindi c'è un mapping uno a uno, diciamo. Lasciamo la nostra classe event così com'è e creiamo una nuova classe che allegramente chiamiamo dbContext. Vedete che il designer non lo stiamo minimamente sfiorando. Public class, la chiamiamo eventContext e eredita da questa simpaticissima classe che si chiama, io che chiamo dbContext, da dbContext, che vediamo non è ancora risolta, perché la classe dbContext fa parte della CTP5 che vi ha preannunciato Andrea, ovvero una cosa che è ancora in preview, una nuova feature che è ancora in preview e che è stata rilasciata il 6 dicembre in questa versione per un puro errore da parte del team di Microsoft. Vi racconto un attimo questa cosa. Nella mailing list interna agli MVP di Data Development era stato detto: ehi ragazzi, c'è una CTP, la mettiamo il 6 dicembre, la precarichiamo sui server il 6 dicembre, tranquilli, però non ditelo a nessuno, mi raccomando. Peccato che appena l'hanno caricata sui server è uscito su Twitter che era stata caricata. C'era un post sul blog del team di Adonet con data 14 dicembre, non mi ricordo, che è stato subito scoperto, perché quelle cose devono uscire il 14 dicembre, ma la gente gli ha scoperto anche il post sul blog, perché fare un filtro dicendo che non puoi far vedere quel post sul blog prima del 14 dicembre è troppo complicato. Quindi questa cosa è uscita una settimana prima, semplicemente perché non sanno neanche usare il web. Oddio, siamo a casa loro, come vengono a cercare? Vabbè, piccola nota a margine. E dicevo, questa CTP va aggiunta al progetto ed è l'assembly che contiene questa CTP, si chiama Entity Framework, come vedete uno standard, no? Noi non siamo già abituati ad avere system.data.entity o system.data o comunque un qualche cosa chiamato con il nome di un namespace. Loro se ne sono fregati e hanno detto: la voglio chiamare entityframework.dll. Se ne sono stati insultati ampiamente, speriamo che ne cambino. Una volta aggiunta questa reference, finalmente abbiamo il nostro resolve, all'interno del namespace system.data.entity abbiamo questa nuova classe dbContext. Questa classe dbContext è l'equivalente funzionale dell'objectContext. Quindi tenete a mente questa classe, perché è vero che vi ho detto che CodeFirst è un qualche cosa che non cambia quello che avevate, è solo un qualcosa in più. Il code first, ma la classe dbContext che vediamo qua sarà lo standard da qui in poi per entity framework. Quindi object context con entity framework, quando uscirà la versione 5 di entity framework, diventerà deprecata. Tanto è vero che di default nella versione 5 il template che genera il codice a partire dal designer genererà la classe dbContext. Quindi dimenticatevi object context, object query, object set. Perché ho detto anche object query, object set? Perché visto che devono fare una review di tutto, public dbset event events. Dbset è quello che va a sostituire object set, che va a sostituire iObjectSet come interfaccia. In poche parole, hanno detto: è irrecuperabile la situazione. le object context, object set, iObject set hanno fatto un errore, sono usciti male, hanno disegnato le cose male, invece di correre dietro a mettere altre interfacce, a fare altre classi, sopraclassi, sopraclassi, come hanno cercato di fare con object set e object query, partiamo da zero, facciamo un nuovo set di API e rendiamo quelle lo standard. Quindi queste cose d'ora in poi saranno lo standard, saranno per Entity Framework. Ok, fino a qua? Immagino che siete tutti abbastanza contenti di questa notizia. Ok. Quante righe di codice abbiamo fatto? 4, mettendoci anche le parentesi. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 righe di codice, ok? Teniamoli a mente. Andiamo dentro la nostra application console. Using var gtx uguale new event context. Var ev uguale new event. Ora qua non mi sono messo a fare un costruttore, ma facciamo cd ace 10. Address via Rivoltana, città Milano, country Italia, data.now, zip code 00, qual è il cap di Milano? 20 100, scusate, io so più con... Non iniziate per lo zero, siete sempre speciali. No, noi a Roma siamo, ci abbiamo quasi simili, il nostro è così e basta, però. Basta. Non credo di avere altre proprietà da impostare, non è rimasto l'id, ma lo lascio lì. Gtx.saveChanges. Memorizziamo, eravamo a quante righe di codice? Bravi. Aggiungiamoci. 15. Oddio, devo aumentare il font, vero? Devo aumentarlo il font? Scusate, io mi dimentico sempre perché lo vedo bene da me. Fonts and colors. Va bene? Ok. Chi ha detto un po' troppo? Ho sentito, veniva da sta parte, alzi la mano chi l'ha detto. Ah, stavo tu, pensavo indicavi qualcun altro, pensavo che facevi così, come a dire, sono stati loro. Ok, eravamo a 14, 15, 16, 17, 18, 19 righe di codice. Conoscete tutti più o meno questo codice, no? Non fa altro che aggiungere, crea un nuovo evento. Scusate, mi sono dimenticato una riga di codice. Chiedo perdono. Crea un nuovo evento, lo aggiunge all'object set, al DB set events. Dopodiché persiste le modifiche all'interno del database. Codice semplicissimo, no? Inserirà un nuovo evento nel database. Sì, ma... quale database? Non lo sa. E a questo punto che entra in campo l'ultimo pezzetto di magia. Aggiungiamo un nuovo item. General Application Configuration File. E gli diciamo... Connection Strings... add name event context. Questa è la prima particolarità. Il nome deve coincidere con il nome del context che abbiamo creato, col nome della classe che abbiamo creato. Gli diciamo connection string server local database cdays 10, sempre che non esiste già, no, cdays 10, integrated security uguale SSPI. Quindi abbiamo una stringa di connessione adesso. Facciamo una cosa, mettiamoci un punticino di debug, vediamo se compila e andiamo passo passo. Istanzia il context, crea un nuovo evento, Expecting another string for provider in vari... Ah, oddio, scusate, ho sbagliato la stringa di connessione. Chiedo bene, errore. Provider name system.data.sqlclient. Riproviamoci. Crea l'evento. Chissà che ha fatto. Ehi! Ha persistito. Interessante. Andiamo a fare un attimo di refresh sui miei database. Guardate qua questo bel database che voi non vedete assolutamente perché il font è troppo piccolo. Non lo fa vedere uguale. Dove stanno le proprietà dell'albero? Text editor, query execution, design, SQL Server Object Explorer. Non c'è la dimensione del font. Vai. Ve lo dico a voce, cercate di comprendere. Qui dentro c'è scritto CDays 2010, che guarda caso è il nome del database che abbiamo configurato. Quello che lui ha fatto, avete visto che quando io ho fatto events, quando è passato sull'istruzione events.add, ha fatto un attimo di refresh? È perché in quel momento lui che cosa ha fatto? È andato a vedere se il database già esiste. Come ha fatto? Ha preso il nome del context, è andato sulla connection string, si è preso una connection string con quel nome, ha visto, è andato a vedere se esiste un database per quella connection string, se non esiste lo ha creato per noi, dopodiché è andato avanti e ha persistito le modifiche. Ora, andiamo un attimo a vedere la tabella che ha creato. Ha creato due tabelle, una che si chiama IDM Metadata e una che si chiama Events. IDM Metadata è una tabella che teoricamente non servirebbe quasi a nulla, ha solo due colonne, ID e Model Hash. Capiremo tra un po' cosa significa. La cosa bella è che ha creato una tabella Events, che ora non vedete i nomi, non li vedete tanto bene, ma guardate, ha creato i campi, così, uno per ogni proprietà che avevamo. E guardate cosa è riuscito a capire. È riuscito a capire che il campo ID è la chiave primaria. Non solo, ha anche capito, ora lo vedete male, in questo momento, qua c'è scritto identity true, ha capito anche che era una identity. O meglio, non è che l'ha capito, l'ha presupposto. Ha fatto una serie di presupposizioni per noi. Noi non abbiamo scritto una virgola di mapping, ha fatto tutto lui. Con 19 righe di codice abbiamo un object model mappato sul database. Lasciamo perdere che poi questa cosa può essere ottimizzata per ora. Ma con 19 righe di codice noi l'abbiamo mappato su, abbiamo un object model mappato sul database. Se il database già esisteva, non sarebbe successo nulla, semplicemente non l'avrebbe ricreato. Tutto qua. A chi piace? Ok, domanda inversa, a chi non piace? Andrea è rimasto imparziale. Scioccato. Sei? Successivamente parleremo dell'evoluzione dello schema, perché al momento il dubbio... Facciamo una domanda. Quanti di coloro che hanno alzato la mano, che dicevano non mi piace, sono preoccupati per l'evoluzione dello schema? Tutti praticamente, chi ha alzato la mano? L'evoluzione dello schema è qualcosa che ancora non fa parte di questa CTP. In questa CTP, come andiamo a vedere tra poco, c'è un altro modo di lavorare con l'evoluzione, c'è un modo di lavorare con l'evoluzione dello schema che prevede la stessa cosa che prevederebbe il modello Model First quando utilizziamo il designer, che è molto bella e semplice. Cancello e ricreo. Così se avete dei dati, degli indici, delle ottimizzazioni fatte, perdete tutto. Ok? Assolutamente no.
Penso in ottica dell'uso
reale.
Se io avessi una proprietà che è una navigation property,
sì.
Solo get. Lui cosa fa con le proprietà private?
Al momento non le calcola. Quindi è solo, al momento è solo sul pubblico. È una delle cose che...
Un po' come serializer.
È una cosa, esatto. Al momento è una cosa che ho chiesto a, anch'io a Coso, a Diego. Venga, vediamo che risponde. Ma questa è una cosa vecchia, già dalla CT4, dalla CTP4 che era stata chiesta, non, ma anche da altri. Per il momento non c'è risposta. Purtroppo è così. Allora, andiamo avanti. Come ha fatto lui a capire che ID è la chiave primaria? Che la tabella si doveva chiamare events, che i campi erano string e compagnia varia? L'ha capito perché ha sfrutta un modello che è convention over configuration, ovvero adotta delle, prende delle, fa delle assunzioni, ha delle convenzioni. Secondo, secondo questa CTP, secondo Code First, quando c'è una classe che ha una proprietà che si chiama ID o nome della classe più ID, quindi se io la chiamo EventID, lui comunque automaticamente capisce che questa sarà la chiave primaria sul database per la tabella che andrà a creare per persistere i dati di questa entity. E come ha fatto a capire che si chiama events la tabella? Come ha fatto? No, non ha messo l'event al plurale. Eh? No. 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 Bravo. Tu dopo passa e mi lasci nome, cognome e mail. Eh? No, no, c'è un motivo per cui dico che è una cosa bella. DB set events. Se qua ci mettevo Pippo Blu del Paperino, la tabella si sarebbe chiamata Pippo Blu del Paperino. Quindi è adottato una convenzione. Tutto questo per fare in modo che noi scriviamo meno codice. Tuttavia, chi mi vieta di chiamare la chiave primaria in questo modo? Nessuno. Rieseguiamo il codice. Che succede? Ops, c'è un errore. Mi dice che il tipo event, mi metto in ginocchio davanti a lui, il tipo event non ha una chiave definita. Cioè, non c'è una primary key. Lui non è riuscito a capire qual è la primary key della tabella. Della entity event, non è riuscito a farlo. Allora, come possiamo fare in modo di specificare un altro nome ma metterci ma fare in modo che sia ugualmente primary key? Abbiamo due modi. Quello più semplice è questo. Bisogna aggiungere un assembly che è component model data annotations e magicamente nel namespace system.componentModel.dataAnnotations, che contiene tutte le data annotations, io ho l'attributo key. Quanto tempo ho? 12:53. Io ho l'attributo key. Key mi specifica che questo campo mi farà da chiave primaria. Se io adesso vado ad eseguire il codice, guardate che cosa succede. Ops, ho un altro errore. Mi dice, ve lo dico io perché magari non riuscite a leggerlo, mi dice che il modello che deve persistere la proprietà evento, ovvero il database, è diverso rispetto al mio modello. Io, ed è vero, perché io ho cambiato event ora come primary key a code, non ha ID o event ID. Quindi dice il database non mappa più con quello che è il mio modello. Non ti faccio andare avanti. Ma come ha fatto a capirlo? Lui non è che ha scansionato tutto il database alla ricerca di eventuali modifiche. Ve la ricordate quella bella tabellina IDM datata? Andiamo un attimo a vedere che c'è dentro. C'è, guardate, c'è un ID e un model hash. Lui semplicemente ha preso le classi dell'object model, quindi ha preso event. Ha creato un hash, le ha unite, ha creato un hash e l'ha stampato sul database. Nel momento in cui cambiamo le nostre classi, cambia l'hash. E quindi lui capisce che è cambiato qualche cosa e dice non posso andare avanti, vedi di fare qualche cosa. A questo punto la cosa più semplice sarebbe che noi andiamo sulla tabella, modifichiamo il campo ID in code e stiamo a posto. Oppure potremmo farlo fare a lui. Attraverso la classe DBDatabase, nel namespace system data entity database, punto setInitializer, event context, new, drop create database model changes, event context. Questa riga di codice dice, occhio, quando devi inizializzare l'object context event context, perché noi potremmo avere il contesto event context, noi ne potremmo avere n nella nostra applicazione, utilizza questa strategia, ovvero drop and create database, cancella e ricrea il database se il modello cambia. Rieseguiamo. Quando vado a fare events.add si mette in moto il meccanismo. Ho l'impressione che stia fallendo perché ho la finestra aperta. Adesso dirà che non è riuscito a cancellare il database perché era in lock. Eseguiamolo adesso e adesso ci dovrebbe riuscire, in teoria. In teoria. Ho l'impressione che mi si sia bloccato il database, ci sta mettendo troppo tempo, con calma, abbiate fiducia, fallirà prima o poi. Oh, database is currently in use, purtroppo ho un'installazione di SQL Server che ormai è andata, non posso, faccio take offline. No, è andato proprio a farsi benedire. Se provo a cancellarlo secco io, si è proprio bloccato il database. Purtroppo non è un problema della CTP, in realtà è un problema della mia macchina. E niente, cambio la stringa di connessione e lo faccio ricreare sotto un altro nome. Quello che succede fondamentalmente è che lui va avanti perché crea il database. Se c'era già l'istanza l'avrebbe cancellata e ricreata. Sfruttando, vedete che non mi dà più errori. Se io vado a vedere il nuovo database che ha creato, che è questo qua, ora nella tabella events la chiave primaria non è più ID ma è code, perché io ho messo quell'attributo. A quanti piace il fatto che ci sia un attributo sopra? Anzi, a quanti non piace il fatto che ci sia un attributo sopra? Andrea, tu sei fuori concorso, non vale ogni volta. A quanti piace che ci sia un attributo? C'è anche chi non interessa, giustamente. Vanno bene entrambi i casi, non è che ci deve essere uno è per forza meglio di un altro, dipende sempre dal contesto. Nel caso in cui non vogliate quel fantastico attributo, potete fare questo. Andare a prendere la classe event context e dire override on model creating. Model builder entity event punto has key con una bella lambda. Specifichiamo che la proprietà code è la chiave della entity. Possiamo a questo punto andare su event, eliminare questa cosa, lanciamo di nuovo. Non è cambiato il modello, quindi lui non mi ha ricreato il database. Vado a fare set changes e tutto ha funzionato regolarmente. Se io vado a fare una select da questa tabella, ci sono due record, quello che ho inserito prima e questo secondo che ho inserito adesso. Quindi abbiamo a disposizione uno, convention, id o nome classe più id, 2, attributo, 3, fluentati. Avete a disposizione tutto lo scibile, cioè tutto quello che si può fare, tutto quello che si può fare ce l'avete a disposizione. Ok? Veniamo ad un altro pezzo. Address, city e zip code. facciamo un minimo di refactoring. Public virtual location, location get set. Generate class. Public class location. Va benissimo, no? Semplicemente con questo piccolo accorgimento io ho creato un cosiddetto complex type in entity framework, quello che potrebbe essere definito un value type, altrimenti meglio noto come value type. E riproviamo a lanciare, ovviamente non compila adesso, scusate, perché dobbiamo andare nel codice della nostra applicazione e modificare il codice così. Location uguale new location, imposto le proprietà, la data, lo zip code qua sopra, ok. Quando vado a persistere non cambia niente, eppure il modello è cambiato. Se io vado a fare una query funziona tutto come prima. Perché? Perché per default le proprietà che sono in un complex type vengono persistite in modalità plain, rimangono sempre address, city, zip code e country all'interno della tabella. Per lui non è cambiato nulla, anche se il codice del modello è cambiato, non è cambiato nulla sul database, quindi lui lo capisce e non genera, diciamo, genera lo stesso hash dal modello, perché sa bene che anche se ho messo un complex type non è cambiato nulla. Se andiamo a vedere un attimo la tabella, vediamo che name di event è stata creata come nvarchar di 4000 nullable. Perché? Perché tra le varie cose che fa lui, per default le stringhe le crea tutte come varchar di 4000. E siccome string è un reference type nel framework, e quindi è un tipo che può essere null, viene inserito come null. Se noi vediamo l'altro tipo, data, la proprietà data, l'ha creata come tipo dateTime sul database, not null. Perché? Perché è un value type, non può essere null. A meno che... non facciamo una cosa del genere. In questo caso, dateTime è nullable, quindi verrà ricreato sul database come null, come un tipo null, quando andremo a fare il prossimo giro. Però come facciamo a specificare che il name deve essere obbligatorio, cioè not null? Abbiamo come al solito n modi. Il primo, andare su event e mettere required. In questo modo questa proprietà diventa obbligatoria, ok? Come faccio a dirgli che non deve essere una varchar di 4000? Gli dico semplicemente max length 30. Semplice. Andiamo a rifare la nostra applicazione sperando che il database non sia, anzi il database sicuramente sarà bloccato perché c'è una query qui. Dai, dimmi che non è bloccato, dimmi che non è bloccato. È bloccato. Non lo so perché fa così purtroppo, è il mio SQL Server che ormai è andato. It's currently news e non provo a disconnettermi proprio direttamente io, provo a far rigirare. Ah, una volta che mi sono disconnesso del tutto è riuscito a farlo. Se andiamo a riprendere il database, vedete? La colonna name è diventata un varchar di 30 not null. Quindi abbiamo applicato la nostra regola e lui l'ha riportata sul database. Così possiamo fare la stessa cosa anche su tutti gli altri tipi string, address, city, zip code, country. Attenzione, perché questo nasconde un'insidia. Noi abbiamo la nostra complex property location e supponiamo che vogliamo andare a dire che address required e ha una max length di 30. Mettiamolo per tutti e andiamo a vedere che succede quando eseguiamo. Mi dice, attenzione, l'entity type entity location non ha una chiave definita. È lo stesso errore che ci ha dato prima quando abbiamo cambiato da ID a code. Ovvero, prima lui non riesce, da ID a code, cancellate quello che ho detto dopo, lui non riesce a capire qual è la primary key dell'oggetto location. Ma location non è un oggetto, non è una entity, è un complex type. Non deve essere persistito con una tabella sul database, sono semplicemente delle colonne che poi verranno delle colonne dentro la tabella events. Questo perché c'è un bug, ovvero se voi mettete all'interno di una complex type degli attributi, poi siete obbligati a mettere anche complex type sulla definizione della classe. In questo modo lui capisce quello che sta succedendo, ovvero che quello è un complex type, non deve avere una primary key. Io a questo punto mi ridisconnetto, lui ricrea di nuovo il database aggiungendo quelle regole, tanto è vero che se io qui mi connetto, ora come database, tabella, events, colonne, sono tutti varchar di 30, not null. Quindi quello che ci portiamo via da questo esempio è, semplicemente dal codice possiamo guidare il modo in cui il nostro database viene creato. O comunque, se il database già esiste, lo possiamo mappare tutto solo esclusivamente da codice, senza dover ricorrere al designer. Se dovete a me, un caso in cui questo penso mi tornerà utile, è in un'applicazione che dovrò migrare e che ha già un suo object model, che è un puro object model, non è un domain model. Con questo faccio molto prima piuttosto che farlo con il designer. Già l'ho testato e già mi va. Cioè, le prime classi, non è tutto il progetto, però è un caso in cui torna utile. Ok, ora, creiamo un'altra classe.
Faccio una domanda nel frattempo. Però ogni modifica fatta sulla struttura, qui tra le classi, per via, far drop.
Sì. Produzione è follia. In produzione tu questo semplicemente lo... Non esiste. La sua strategia di default è che se tu vuoi, la strategia di default è se non c'è il database te lo creo. Quella è la strategia di default. Poi si può fare un'altra strategia, ovvero drop create database if model changes. Implementa l'interfaccia iDatabase Initializer. Puoi creare, come già ce l'ho qui io, perché l'avevo previsto una cosa del genere, una classe, io l'ho chiamata Don't Touch My DB, riprendendo da una famosa pubblicità, che eredita da iDatabase Initializer e che implementa l'unico metodo che è Initialize Database e non fa nulla. All'interno di questo metodo, la strategia che abbiamo visto prima, drop create database if model changes, qui dentro il metodo initialize database, esegue il codice per vedere se esiste il database e ricrearlo se è cambiato. Noi qui dentro non facciamo niente, quindi non succederà assolutamente nulla sul nostro database. Puoi crearti una classe, cioè veramente, sta cosa qui, è finito. Quello che è comodo, ora non ricordo... No, non è Renover Ride. Qui dentro, quando sei in fase di testing, volendo, puoi scrivere anche del codice proprio pure SQL per inserire dei dati all'interno delle tabelle se stai in fase di testing. Quindi può essere comodo per quello creare una propria strategia, perché così puoi mettere dei dati all'interno. Una volta che hai fatto quello, non touch MyDB e vai liscio tranquillo. Poi puoi crearti una factory che ti istanzia la classe corretta a seconda se sei in produzione, se sei in test e compagnia verde, in modo che questo codice non cambi in base magari a un parametro sul, in configurazione. Ok, passiamo ora a creare un'altra classe che è session. Session. Allora, public int id get set name, che è una stringa, level, no, magari string, level, e diciamo che all'interno di event public my collection di session, sessions, per ora per la non gioia di Andrea viene esposta come get e set, lo sto facendo per semplicità, potete fare anche in altri modi, e all'interno di session dico che un evento, in poche parole, un evento può avere n sessioni, una sessione appartiene a un evento, nelle classi in relazione uno a molti. Modifichiamo il nostro programma e qua dico ev.sessions uguale new. Questa è una cosa che non andrebbe mai fatta, io lo sto facendo, anzi, vabbè, observable collection di session, poi faccio v.sessions.add new session e ci metto che name ef level 300. Ok? Semplicemente ho aggiunto una sessione a questo evento che ho creato. Mi disconnetto dal database, perché l'infame è dietro l'angolo. L'ha persistito. Vediamo quello che ha combinato sul database. Ha creato la tabella sessions. In questo caso, perché mi ha creato una tabella sessions? Io non ho l'entity set. Perché mi ha creato una tabella sessions? Aspetta, prima lui, poi perché? No. Esatto, aveva la proprietà sessions su event, l'ha capito e l'ha creata sul database direttamente con le proprietà id, name, level e event code. Ha capito anche già la chiave primaria, oltre ad aver capito la primary key perché si chiama id, ha già capito la foreign key e me l'ha generata mettendoci il nome della classe più la chiave primaria della classe, che è code. Quindi l'ha chiamata event, qua la tabella events, ma l'ha chiamata event, code. Ora, noi sappiamo che Entity Framework 4 ha introdotto le foreign key associations. Quindi, volendo, questo significa che noi volendo nel nostro modello possiamo scrivere una cosa del genere. Però, così, scusate, avremo una naming collision. Lui non capirebbe più come fare la cosa. Allora, noi gli possiamo dire foreign key event code. In questo modo, lui capisce che event code è la foreign key e andrà a creare sul database quella foreign key. Io posso chiamarla anche event ID, qua ci metto event ID, e quello che farà lui sul database è crearmi non più la colonna event code, ma la colonna event ID. Andiamo a persistere, mi devo sconnettere come al solito, se no. Mi riconnetto. Event ID. Quindi ulteriore personalizzazione del mapping, che ovviamente possiamo anche fare via codice nel nostro event context e dire model builder entity event punto has many e punto un evento ha molte sessioni, una sessione appartiene a un evento tramite la foreign key event ID. Sì.
Con le client fluente
sì.
Si può mappare qualcosa? È un visto che l'automatico non lo fa. Con la client fluente posso mappare un membro protetto neanche con la client fluente?
No, perché deve essere pubblico, deve essere visibile all'interno dell'API. Della proprietà e lui te lo fa.
E lui restituisce un
hai detto la parola magica. Lo fai nel Hibernate, il che mi fa sperare che lo faranno anche loro. è quello il discorso. Te l'ho detto, purtroppo la mail gli è arrivata e che so io, anche la buona cara e vecchia Giulia gliel'ha chiesto, quindi che è strano, lo so, però
no, ho cercato la manica di Giulia Herman e se ha capito quello che sta.
Quello è un altro discorso, però so che no, lei è bravo, lei gliela, probabilmente qualcuno ha chiesto a lei, lei ha girato la mail. Quindi anche qui avete libertà completa, convention come abbiamo fatto all'inizio, attributi come abbiamo visto tramite attributo foreign key, codice, libertà completa di fare mapping, ok? Il tutto semplicemente da codice. Senza designer, senza file DMX da gestire e compagnia varia. Ora, creiamo un'ultima classe e la chiamiamo speaker. Public class speaker, public int. Quanto ho? Mi sa me ne sto veramente poco, eh? 13 e 18, io devo finire alle 13 e 15, quindi ho altri. Ok, public int ID. Public int ID, public string name, anzi, first name. Non ve la farò vedere in esecuzione questa cosa, vi spiegherò, almeno risparmiamo tempo, vi farò vedere semplicemente il codice. Allora, public collection session sessions, ok, dentro la classe event, no, dentro la classe, scusate, session, ci metto una collection di speaker, perché uno speaker può fare n sessioni e una sessione può avere n speaker, quindi abbiamo il classico molti a molti. Semplicemente scrivendo queste poche istruzioni e creando all'interno, quando io vado a scrivere il codice, mi sono perso tra le classi, ecco. Se io qua andassi a mettere nel new session, andassi a valorizzare anche gli speaker per quella sessione, una volta che viene eseguito il codice, lui automaticamente mi crea la tabella speakers con id full name, con id first name, last name e full name, ricordiamoci full name, e mi andrebbe a creare la tabella speaker session, che è la tabella che fa il collegamento molti a molti. Lo fa automaticamente. Perché? Perché lui capisce quali sono le primary key tramite il nome dei campi ID e automaticamente crea la tabella con gli ID delle due tabelle. Non ve lo faccio vedere per questioni di tempo. Quello che posso farvi vedere è che l'esempio l'avevo già fatto. Il risultato, eccola, vedete? La tabella sessions, la tabella speaker, ID, first name, last name, poi vi spiego come. E infine la tabella session speakers, session ID, speaker ID. Se avessimo già la tabella, lui si mapperebbe su quella, non è che la dovrebbe andare a ricercare. Il fatto che io vi sto facendo vedere che lui ricrea il database è soltanto un qualcosa in più, ma se voi avete già il database, lui ci si mappa sopra senza toccarlo. Ok? Io ho creato prima la proprietà full name e l'ho dichiarata così. In realtà non è propriamente corretto, perché questa dovrebbe essere così. Return first name più last name. Non dovrebbe in nessun modo essere mappata sul database. Per non mappare questa proprietà sul database, not mapped. Non mi ricordavo il nome dell'attributo. In questo modo, quando lui andrà a ricostruire la tabella, quando lui andrà a creare la tabella, non includerà, che c'è che non gli piace? Ah, manca una, sì, una graffa. Lui ignorerà semplicemente full name. Full name name, cioè vorrei mettere un altro name effettivamente. Ok? Quindi tramite questo attributo not mapped possiamo fare, possiamo escludere questa proprietà. Nell'event context questa cosa la possiamo fare lo stesso, entity speaker punto no ignore s punto full name. In questo modo specifichiamo, invece che con l'attributo che possiamo a questo punto cancellare con le fluent API, quello che abbiamo fatto. Il nostro modello è pulito, non ha niente che riguarda il mapping e lo fa tutto il context. Ah, non abbiamo specificato una virgola dell'opzione many to many, non ce n'è bisogno, l'ha fatto tutto lui tramite convention. Sappiate che però, volendo, se dovete specificare qualche cosa di particolare, se avete nomi dei campi particolari, ok, entity speaker punto as many secondo sessions with many s di nuovo s.to speaker, perché la sessione ha più speaker e via, e avete mappato così molti a molti se volete cambiare qualche cosa. Quindi avete l'assoluta libertà di fare le cose. Le ultime due cose che vi voglio far vedere e che non riguardano più il mapping, a chi piace questa forma di mapping? A quanti non frega assolutamente nulla di quello che hanno visto in questa sessione? No, potete alzare la mano, non mi offendo, eh? Ok, questo, come dicevo, non questo modo di fare mapping non sostituisce in alcun modo quello che c'è adesso, rimarrà. Quello che cambia, come vi ho detto, è il fatto che esisterà DB context invece che object context, che però dal canto loro hanno alcune peculiarità. Particolarmente comoda, non tanto object context, è DB context. Scusate, non DB context, ma DB set. Perché è comodo DB set? Perché per esempio vi permette di fare una cosa del genere. Commentiamo un attimo. Io faccio ctx.events.include e guardate, uh, che devo includere? Mi manca un include, non so, non mi ricordo qual è. Qui ce l'avevo, mi funzionava. Sì, è System Data Entity Infrastructure. Dovrebbe almeno, credo. No, neanche. Non è qua. Vi garantisco che c'è, se, se avete pazienza un altro secondo. Model conf. Li tiro dentro tutti. Qualcuno dovrà essere buono prima o poi. Eccolo. Esattamente extend a queryable e sta nella classe dentro system data entity, nella classe DB extension. Quindi system data entity è l'assembly che dovete tirare dentro. Potete finalmente fare una cosa che è stata richiesta da molti, è uscito anche ultimamente uno script su Aspidalia, ovvero prima quando facevate la include dovete fare una cosa del genere. Tira giù l'evento e tira la sessione. Utilizzare la stringa, quanto ti piace Andrea?
È il primo tip su Entity Framework che ho scritto nel 2008, che è ancora il beta 3 oggi.
Come fa? Esatto.
È una... Che serviva.
Esatto. Però quando fanno una cosa poi tendenzialmente la fanno bene, perché?
Non ci permettiamo di fare il copia e incolla del mio.
Sì. Se noi dobbiamo tirar giù le sessioni e anche gli speaker in un'unica query, basta fare una cosa del genere. Tutto sommato è semplice, utilizzare la stringa è bello quanto. Vabbè, mi erano venuti esempi troppo brutti in mente. Però questo adesso si può fare. Il problema è che se io voglio fare, andare anche a prendermi speaker, come faccio? Posso tirarmi giù un intero grafo di un oggetto utilizzando le lambda, che è una delle cose che gli esempi che ci sono in giro non fanno. E invece loro hanno utilizzato questo modo, utilizzando select, di permetterci di avere giù un grafo specificando tutto il grafo tramite lambda. Ed è decisamente comodo. Hanno inserito un'altra cosa. Punto events, punto local. Il metodo, no, il metodo è una proprietà, non mi ricordo. Una proprietà. Local è un metodo abbastanza stupido, che non fa altro che ritornarvi tutti gli eventi che sono stati attualmente caricati nel context. Cioè, se voi avete se voi nel database avete 30 eventi, ma avete fatto tre query che tirano fuori il primo, il secondo e il terzo evento, quando fate local, lui vi ritornerà i tre eventi che avete già caricato in memoria. Quindi è abbastanza comodo. Altro metodo comodo è asNotTracking. AsNotTracking vi permette di fare una query disabilitando il tracking. Attualmente il tracking è disabilitabile soltanto per un intero object set. Diciamo, se decidete che events non deve avere il tracking, tutte le query fatte su events non hanno il tracking. In questo modo potete decidere quali singole query non hanno il tracking abilitato. Il tracking, tanto per farvelo sapere, è responsabile all'incirca del 30% della lentezza di esecuzione di una query. Disabilitandolo quando non serve ottenete un 30% di performance in più su quella query, mediamente, a seconda delle dimensioni, insomma, a seconda di quanti dati tornate. Io ho fatto un esempio su un centinaio di oggetti ritornati. Quindi disabilitando il tracking ottenete un buon aumento delle performance. Un'altra cosa che volevo far vedere ma non ricordo il metodo è questo qui, load. Load vi fa caricare gli oggetti in memoria, ma come vedete non torna niente, è un void. Vi fa semplicemente caricare gli oggetti in memoria, è come se voi faceste un to list, però non ottenete la lista, gli oggetti stanno semplicemente in memoria. E poi ci sono i metodi remove, che è il vecchio delete object. C'è il metodo add, che è il vecchio add object, e c'è invece il metodo attach, che è rimasto esattamente uguale. Inoltre, adesso devo ricordarmela questa cosa, c'è il metodo SQL query. Il metodo SQL query vi permette di eseguire, è l'equivalente del metodo execute store query che avete attualmente sull'object context, solo che in questo caso è stato spostato sul DBSet. Events SQL query, io so direttamente che quella query, proprio io posso scrivere Ale, la query che posso andare a scrivere qua dentro, proprio in plain SQL, select star from events, mi ritornerà già degli oggetti events. Abbiamo il change tracker che ci fornisce le informazioni sulle entity che sono attualmente caricate, è un po' il vecchio, la proprietà object state manager dell'attuale object context, adesso si chiama change tracker perché e ci fornisce tutte le informazioni sulle varie entries che sono state caricate, le entity che sono state caricate nel context, quindi abbiamo i valori originali di quando l'abbiamo letto dal database, il valore corrente se non li abbiamo modificato e alcune altre impostazioni per ogni entry che è stata letta dal database. E fondamentalmente direi che questa è più che sufficiente come introduzione a quello che è l'object tracker. L'ultima cosa che verrà evoluta, ma non so se farà parte dell'RTM, è questa proprietà configuration. Vi ho detto che loro utilizzano delle convenzioni, id è la chiave primaria o nome della classe più id automaticamente è la chiave primaria di quell'entity. Se volete potete cambiare questa convenzione. Ho finito. Ok, ovviamente l'ultima parola ve la potete customizzare come volete tramite questa proprietà. E questo è quanto.